File 29, pagina 164. Fra un viaggio e l'altro del nostro camion, tra il convoglio ferroviario e il crematorio, dove depositava il carico di morti, rimanemmo sul vagone e riuscimmo a parlare con quei deportati. Ci raccontarono di essere partiti dal lager di Auschwitz un mercoledì, dopo il 10 gennaio, in una lunga colonna formata da almeno 3-4 mila deportati. Per più giorni marciarono nella neve, che si attaccava alle suole di legno dei loro zoccoli, rendendo la marcia faticosissima ed il loro equilibrio precario con frequenti cadute. Chi stremato dalla fatica e dalla fame cadeva e si fermava, veniva ucciso con una pallottola alla nuca dalle SS di scorta e abbandonato ai margini della strada. In fondo alla colonna, trainati dai cavalli, alcuni slittoni caricavano i cadaveri che un gruppetto di deportati munito di pale, picconi e badili provvedeva di tanto in tanto a sotterrare. Dopo alcuni giorni di marcia, durante i quali la colonna si era spaventosamente assottigliata, giunsero ad una stazione ferroviaria che secondo qualcuno era Gliwice, una cittadina polacca che a quei tempi faceva parte della Germania, Alta Slesia, dove furono fatti salire su quei vagoni scoperti, esposti al freddo e alle intemperie. Viaggiarono per 10-12 giorni attraverso Mezzo Oriente europeo prima di arrivare a Buchenwald. Soltanto due volte durante quel lungo viaggio venne dato loro qualcosa da bere e da mangiare. Durante il viaggio il treno non sostò mai in una stazione. Le fermate avvennero sempre in aperta campagna. I nazisti, evidentemente, non desideravano che le popolazioni vedessero quel convoglio. Detti appuntamento ad uno di essi, a quello che mi sembrava meno mal ridotto, per l'indomani sera, al reticolato del campo di quarantena. Gli promisi che gli avrei portato qualcosa. Quando finimmo di scaricare i cadaveri, le SS fecero discendere i sopravvissuti rimasti sul vagone, che erano quasi tutti ebrei polacchi, e non riuscivano, intirizziti ed indeboliti come erano, neppure a scendere da soli, tanto che dovemmo aiutarli. Erano distrutti fisicamente e moralmente. Ci ringraziavano per il nostro aiuto e piangevano. Anche a me e al francese si inumidirono gli occhi. Continuammo a scaricare altri vagoni. Le condizioni in cui trovammo i deportati nei successivi vagoni erano decisamente migliori. Nei loro occhi c'era lo stesso terrore, ma mi sembrarono un po' più nutriti. Finimmo di lavorare a buio inoltrato e rientrammo al campo muti. Nessuno proferì parola, neppure i polacchi, che mi erano sembrati dei cinici. Anche essi avevano accusato l'impatto con la triste realtà di quel trasporto. Al nostro rientro al campo, i blocchi affluivano già nella piazza per l'appello serale. Prima che rompessimo le righe, il sergente Stoppe ci fece un breve sermoncino. «Noi abbiamo i vostri numeri. Di quello che avete visto oggi non dovete per nessun motivo far parola. Altrimenti...» ed interruppe la frase, andandosene verso il corpo di guardia. Raggiungemmo i nostri blocchi, che erano già schierati. Decisamente quella sera puzzavo, o meglio, puzzavano i miei vestiti. I miei compagni mi guardavano e con gesti della testa e delle mani mi chiedevano cosa era successo. Non rispondevo, abbassavo il capo e guardavo a terra. Dopo l'appello, finalmente, arrivai al blocco dove potei lavarmi e mangiare ciò che mi avevano conservato, ma senza sentire gli stimoli della fame che mi attanagliava ad ogni pasto. Dovevo essere stravolto se tutti mi rivolgevano la parola per chiedermi dove ero finito, cosa avevo fatto e perché ero ridotto in quello stato. Andai al bagno, mi denudai e mi lavai nuovamente tutto più volte. Dal mattino non mi ero ancora riscaldato, però con i pensieri che mi turbinavano nella mente non sentivo né il freddo, né la fame, né la stanchezza. Avevo un bisogno frenetico di confidarmi con qualcuno, di raccontare cosa avevo visto e cosa avevo sentito. Desideravo bere qualcosa di forte, provare un'emozione, uno shock, qualcosa che mi riportasse coi piedi a terra e mi liberasse dalla visione di quei vagoni che mi perseguitava e non mi dava pace. Il profondo turbamento mi sconvolgeva. Non sapevo cosa fare. Volevo parlare, raccontare, liberarmi da quel peso, da quel ricordo, ma la paura mi attanagliava. La minaccia dell'SS incombeva su di me. Al mio ritorno dal bagno, Hans mi diede il bigliettino con cui l'indomani avrei dovuto presentarmi alle cucine, al comando pela patate. Sarpi, Renato Bertolini, aveva mantenuto la sua promessa di sistemarmi al coperto. In un altro momento, di fronte ad un ordine del genere, avrei fatto salti di gioia. Lavorare finalmente al coperto, riparato dal freddo e dalle intemperie. Avere l'occasione di organizzare qualcosa, di mangiare qualcosa in più, il paradiso. Ma non ebbi alcuna reazione. Hans insisteva per sapere qualcosa della mia giornata, ma evitai di rispondergli. Mi ricordai d'un tratto che avevo dato appuntamento all'ebreo polacco per l'indomani sera con la promessa di portargli qualcosa. Per mantenere la parola potevo fare solo una cosa: privarmi della mia razione di pane. Non vi era soluzione. Frattanto non ne potevo più. Non potevo tenere per me un segreto come quello. Presi una decisione. Chiamai Hans e Burkhardt e ci sedemmo in fondo ad un tavolo, sotto le finestre, e lì, sommessamente, con l'angoscia dentro, raccontai tutto, compresa la raccomandazione dell'SS. Mi chiesero subito se i numeri nostri li aveva scritti l'SS e il Lagerschutz. Li aveva presi il Lagerschutz, che poi era sparito, ma li aveva consegnati al sergente dell'SS. Mi sembrarono molto preoccupati. Secondo Burkhardt, per me la cosa migliore sarebbe stata quella di infilarmi in un trasporto che andasse il più lontano possibile da Buchenwald. Poi si misero a discutere tra di loro, ma io non riuscivo a prestare attenzione a quanto dicevano. La visione di quella catasta di cadaveri sul pianale di quel vagone mi perseguitava e mi perseguita ancora oggi. Si decise che io e Willy Burkhardt saremmo andati l'indomani sera all'appuntamento con l'ebreo polacco. «Il mio racconto non era credibile», disse Hans. «Poteva essere solo partorito da una mente malata, perciò andava verificato». In tanti anni di Lager non avevo udito mai una cosa simile. Continuavano a farmi domande alle quali io non ero in grado di rispondere. Volevano particolari e i nomi delle località attraversate dal treno e non volevano rendersi conto che avevamo parlato con quelle larve umane per pochissimo tempo. Poi smettemmo di parlare. Hans avvicinò dei cecoslovacchi, parlò con loro brevemente e questi gli diedero delle cose che egli chiuse nel suo armadietto. L'indomani andai in cucina a pelare patate crude. Mi trovai a fianco di un muggesano, Aldo Pisani, un compagno bravo, gentile e tanto caro. Era un comunista, più vecchio di me di una decina d'anni. Credo fosse arrivato al campo col primo convoglio dei deportati triestini. Fui più volte sul punto di confidarmi con lui, ma la minaccia dell'SS me lo impedì. La sera, dopo l'appello, io e Burkhardt ci avviammo verso il piccolo campo. dopo alcuni minuti che eravamo fermi con nostro pacchetto vicino al cancello della quarantena, vedemmo arrivare, sorretto da due compagni più macilenti di lui, il polacco del giorno prima. Passammo il pacchetto che loro aprirono divorandone famelicamente il contenuto. Poi Willy si presentò. Disse che era un ex deputato comunista della Turingia e che mi aveva accompagnato per attingere notizie, informazioni sulle loro peripezie. Rispose uno degli accompagnatori, ebreo, professore di non ricordo quale università polacca, in un tedesco perfetto, fluente. Velocemente rifece la storia che avevo già raccontato io, integrandola di molti particolari. Dove si trovava il lager di Auschwitz, come era grande, quanti crematori e quanti campi aveva, quante persone vi erano deportate ed un'altra infinità di cose. Quella sera sentii per la prima volta nominare la camera a gas. Io non riuscivo a seguire tutto quel profluvio di parole in un susseguirsi di domande e risposte. Non riuscivano a comprendere perché loro fossero stati trasferiti a Buchenwald ed anche se lo avevano intuito, non sapevano nulla dell'avanzata delle truppe russe che in quei giorni erano già arrivate a Francoforte sull'Oder. Raccontarono che nel loro campo da tempo circolavano voci che i deportati avrebbero dovuto essere trasferiti in altri lager. La loro colonna, formata da alcune migliaia di persone, fu il primo gruppo che uscì da Auschwitz. Nel blocco di quarantena a Buchenwald si erano ritrovati appena in qualche centinaio. Oltre tre quarti della loro colonna erano stati sterminati dalle SS di scorta tra Auschwitz e la stazione dove erano stati fatti salire sul treno. Dopo aver lasciato i tre polacchi, soprattutto per il freddo che si faceva sentire in tutta la sua crudezza, ritornammo nel nostro blocco e Willy mi fece segno di andare a dormire. Radunò Hans Zimmermann, alcuni cecoslovacchi e fece salire da noi il capoblocco. Poi rimasero a parlare al buio sino a tardi. Io rimasi sveglio sinché vennero a dormire. Ero assalito da una serie di interrogativi. Quanti deportati conteneva quel convoglio in partenza? Quanti per vagone? Quanti erano i cadaveri che noi avevamo scaricato? Cercavo mentalmente di fare i conti. Non riuscivo però ad arrivare a dei totali che mi soddisfacessero. Non ricordavo più, a 24 ore di distanza, se avevamo scaricato io ed il francese 3 o 4 vagoni di quel convoglio. A distanza di anni sono riuscito a trovare due documenti significativi che voglio riportare, non senza precisare che secondo me non si trattò di seppellimento, come dice il documento. Il camion entrava nel campo, andava al crematorio e ritornava presso i vagoni, velocemente. Allora, delle stragi compiute dai tedeschi in Polonia, in Russia, a Marzabotto e ad Oradour non sapevo niente. Conoscevo solo i casi che già mi sembravano abnormi, dei 7 fucilati di Opicina, dei 51 impiccati di Via Ghega e dei rastrellamenti in Istria. Ma vedere le SS vomitare mi fece comprendere che mi trovavo di fronte a qualcosa di anormale anche per loro. Dalle loro facce esterrefatte, all'apertura della porta del vagone, compresi che nemmeno loro si aspettavano l'arrivo di un carico del genere. Ripensando a quella giornata, ritengo che la ricetta del medico delle SS che riporto fosse anche per loro più che necessaria. Il secondo documento e la statistica delle morti avvenute nel lager a Buchenwald nel mese di gennaio 1945. di questo documento richiamo l'attenzione sull'ultimo capoverso, che è quello che ci interessa e che dice testualmente: dai trasporti provenienti da S terzo e da KL di Auschwitz sono stati inoltre tradotti nel campo 175, 51, 398, dunque in totale 624 deceduti durante il trasporto, i quali non erano stati presi in carico negli effettivi del campo. Da questo documento è facile arguire che quel giorno, il 26 gennaio, il nostro gruppetto scaricò ben 449 cadaveri di quei poveri compagni evacuati da quell'inferno che rispondeva al nome di KL Auschwitz. Finalmente mi ero sistemato. Il comando di cui facevo parte, Pela Patate, mi dava una certa sicurezza. Era come se avessi vinto un concorso per l'assunzione alla Banca d'Italia o fosse entrato a far parte della magistratura. Mi sentivo un uomo arrivato. Non più scaricare cadaveri, spargere ceneri o battere i denti al freddo, nella neve e sotto la pioggia. Adesso lavoravo seduto, al caldo, a fianco di Aldo Pisani. Non mi sembrava vero. Avevo sempre il dubbio che quella bella vita non potesse durare a lungo. Ad un profano, pelar patate sembrerà un lavoro facile, ma in verità non lo era. Il capo venne più volte, durante i primi giorni, a farmi osservare che le bucce del mio secchio rifiuti erano troppo spesse e mi rimproverò aspramente. Dovevo mettermi in riga, al più presto, con gli altri, altrimenti mi avrebbero spedito via. Il rimprovero mi avvilì. Ce la mettevo tutta. Una volta fatta la mano, il lavoro, sia come qualità che come quantità, sarebbe corso da solo. In effetti fu così. Dopo qualche giorno mi ero impratichito e non fui più soggetto ai rimproveri e alle rimostranze del capo. La vita proseguiva quindi alla meno peggio. Al blocco, una di quelle sere, avevo sentito Kubinski, che lavorava all'Arbeitsstatistik, raccontare che da un mese esisteva una circolare del comando dell'SS che raccomandava di fare economia di prigionieri, in quanto le industrie degli armamenti, causa il richiamo continuo di classi e di riservisti, avevano sommo bisogno di deportati per rimpiazzare i vuoti provocati sia da questi richiami sia dalle morti che sino allora erano troppo frequenti nei lager. La notizia mi rincuorò e mi premurai di informare anche gli altri italiani, Settomini, Salmoni ed i loro compagni, di ciò che avevo appreso. Eravamo giunti ormai alla fine di gennaio. Ancora nessuna schiarita si profilava all'orizzonte. L'opinione di Ferdi, il triestino Ferdinando Zidar, che avevo incontrato nel mio blocco dove era venuto a trovare Boris Kovacic, era che Hitler non si sarebbe arreso mai. Avrebbe combattuto sino all'ultimo. Durante il lavoro io e Pisani potevamo chiacchierare, raccontarci i fatti nostri, parlare di compagni, di galera, della lotta nelle nostre terre, del lager e così avanti. Ogni tanto, assieme alle patate, ci davano da sbucciare carote, ne approfittavamo per ingoiarne a più non posso. Quelle notti ero assalito da brutti pensieri, avevo degli incubi e mi svegliavo di soprassalto, sudato. Sognavo quel maledetto treno e continuerò a sognarlo per tutta la vita. Una volta svegliato non riuscivo più a riprendere sonno. Non riuscivo a capacitarmi di cosa mi fosse successo. E pensare che mai, durante la deportazione, mi ero trovato in condizioni migliori. Cercavo compagnia. Cercavo di stare con qualsiasi compagno, pur di non stare solo con i miei pensieri. Riuscivo a scuotermi solo alle notizie sull'andamento delle operazioni belliche sui vari fronti. Il nostro blocco era fortunato. Avevamo sempre informazioni di prima mano. Non so da dove provenissero, so soltanto che erano esatte e scatenavano nello Zimmermann eccessi di allegria. Dopo la guerra verrò a sapere che nel campo l'organizzazione politica possedeva una radio ricevente che riusciva a sintonizzare su molte stazioni estere. Leggo il documento a pagina 169. Weimar Buchenwald, 27 gennaio 1945. Il medico residente delle Waffen-SS Weimar. Per i sottufficiali impegnati nel seppellimento dei cadaveri, del trasporto di Auschwitz in data 26 gennaio 1945. SS Hauptscharführer Wilhelm. SS Oberscharführer Warnstatte. SS Unterscharführer Stoppe. Viene raccomandata dal medico la distribuzione di una razione speciale di bevande alcoliche. Il medico residente delle Waffen-SS Weimar firma illeggibile SS Hauptsturmführer di punto ris punto. Pagina 170.